Alessandro Martini, ben trovato, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno quest'oggi. A voi, a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Come spesso ricordiamo, Alessandro Martini è stato per tanti anni responsabile della Caritas della Toscana e poi di recente anche assessore al Comune di Firenze, e con Alessandro Martini prendiamo in considerazione i temi più importanti che troviamo sui giornali di oggi. Grandissimo spazio l'intervento di Draghi al meeting di CL a Rimini. E allora diamo un'occhiata a come viene descritto questo intervento, insomma, sulle varie testate. Allora, cominciamo da Repubblica. Repubblica dice no al sovranismo, bagno di folla e applausi al meeting di CL per il Premier, che indica la rotta a un futuro esecutivo e avvisa Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. L'Italia ce la farà, ma non con l'isolazionismo e l'autarchia. Calenda dice nel centrodestra c'è chi lo vuole ancora a Chigi. Questo è Repubblica. Diamo un'occhiata adesso a dunque. Allora, ecco, questo abbiamo detto Repubblica, il Corriere della Sera, eccolo qua. Spinta di Draghi, l'Italia ce la farà. Meeting, ovazione per il Premier. Chiunque vinca, supereremo le difficoltà. No ai protezionismi. Applausi, standing ovation al Premier Mario Draghi, intervenuto al meeting di Rimini. Il paese non deve isolarsi, ce la farà con qualunque governo. Dunque ricalca più o meno quello che diceva Repubblica. L'ultimo che citiamo è La Stampa. Qui dice Draghi, lezione ai partiti. Il Premier al meeting CL, sbagliato isolarsi, andate a votare. Qualunque sia il governo, l'Italia ce la farà. E poi dice no alle illusioni autarchiche, no alle pulsioni sovraniste, no al protezionismo e isolazionismo, no ai condoni. Ecco, questo mi pare interessante. No all'evasione fiscale, che non va né tollerata né incoraggiata. Sì alla riforma del catasto, no a nuove tasse, se non a chi ha fatto enormi profitti con la corsa dei prezzi energetici. Allora, prima di dare la parola a Alessandro Martini, Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo dire che ha dato praticamente in parte quello che hai detto con i giornali, anche alla destra, però ha dato anche alla sinistra, come dire.
Ha dato nel senso che ha criticato?
Sì, no, ha dato praticamente degli spunti di riflessione, okay. E anche, sì, forse ha detto anche bene qualche scappellottino, nel senso di dire questo paese non ha rischi di fascismo, quindi non alzate queste bandiere, questo paese ce la farà, però, e invece poi ha detto le cose che bisogna continuare a fare. E fra mezzo a tutto questo ho anche letto che tra l'altro l'ho visto rifossato.
Allora,
ho letto anche che lui, secondo me, ma non solo secondo me,
non gli dispiacerebbe
ci potrebbe tornare. Anche essere.
Va bene, allora, Alessandro Martini, di tutto questo qual è la cosa secondo te più importante che ha detto?
Ma la cosa più importante è che intanto ha confermato ancora una volta, come ha sempre fatto, il grande spessore della persona che è, insomma, no? E quindi ha accentuato, secondo me, almeno a me ha fatto questo effetto, la grande nostalgia di non averlo più a Palazzo Chigi in questi mesi, che invece avrebbe potuto fare molto, eccetera. E in questa situazione ha dato un'impostazione davvero statista, ma io direi anche da persona molto responsabile, e ha dato la possibilità a tutti i partiti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, di una possibile rotta da seguire, che certamente avranno difficoltà a seguire per due motivi fondamentalmente. Il primo è che si sono già espressi ampiamente molti di questi esponenti in una posizione che certamente li favorisce dal punto di vista elettorale del momento, ma non li avvantaggia affatto, anzi li metterà in difficoltà nel momento in cui si tratterà di governare il paese da ottobre in poi, perché è facile cavalcare l'emozione, l'emotività o le pulsioni della gente in queste situazioni, è più difficile governarle. E lui ha fatto un ragionamento da persona che ha capito come si deve governare, certamente non da ora, ma dall'esperienza di una vita e di quel livello. Cioè, quando lui è vero che si è dimostrato imparziale, ma intanto ha detto andate a votare, e quindi è implicitamente, ma non tanto implicitamente, ha detto che qual è il primo problema che noi abbiamo. Il distacco e l'astensione e la riottosità, giustificatissima tra l'altro, di una buona parte di popolazione anche solo ad andare al voto. E anch'io quotidianamente, come penso anche voi, sento tanti che stanno dicendo: ma io non ci vado, ma io non mi interessa più la politica. Questa è la cosa principalmente grave rispetto al sostegno a una democrazia che invece per essere solida ha bisogno di partecipazione. Bene. e di fare. Il secondo elemento che Draghi ha dato è certamente alla faccia dell'imparzialità: ha detto bisogna essere europeisti, bisogna fare le riforme, bisogna lasciar perdere in qualche maniera parziali convincimenti per fare un ragionamento che sia utile a tutta la comunità, cioè della serie abbiamo troppi che stanno male in questo paese, per cui bisogna far pagare le tasse a chi le deve pagare perché c'ha la possibilità di pagarle, bisogna combattere l'evasione, bisogna che questo paese torni a essere un paese davvero solidale al suo interno, non nel senso più etico della parola ma nel senso più pratico, solidale perché chi ha di più, anzi si è avvantaggiato in questi ultimi anni di grandi difficoltà generali, perché c'è anche chi si è avvantaggiato, possa pagare di più a vantaggio di chi non ce la fa.
Allora, e
forse si può entrare anche nel secondo tema.
Ecco, Alessandro Martini, io vorrei leggere due commenti che sono arrivati sul Corriere della Sera, che sono dei commenti però piuttosto, anzi togliamo il piuttosto, critici. Allora, il primo dice: il nonno al servizio del paese, come lui ha detto, lascia un paese in ginocchio con 90.000 aziende che chiuderanno in autunno, lo dice il Corriere ieri, grazie alle autosanzioni, quelle che fa riferimento alle sanzioni alla Russia, che hanno fatto esplodere il prezzo del gas, con 5 milioni di italiani in povertà assoluta, con migliaia di lavoratori precari e poveri, cioè con stipendi che non consentono di arrivare a fine mese, con una scuola in condizioni drammatiche, vedi test invalsi, una sanità sempre più disastrata, un'evasione fiscale dal terzo mondo, e senza che abbia fatto nulla per porvi rimedio. Poi lui continua, chiaramente molto critico. Un altro dice il futuro prossimo venturo, ce lo dicono, è difficile e peggiore del nostro presente. In Italia il migliore, che sarebbe Draghi, ci dice che ce la caveremo, ma come? Non si sa.
Ecco, quindi mi pare eccessivamente
un po' ingenerosi, come se,
ecco, ingeneroso, ma anche se certi problemi evidentemente ci sono. Ma qui va invertita proprio la rotta, e non credo che si debba per forza tutti pendere dalle labbra di nonno Draghi, però certamente bisogna trovare le ragioni per una rivoluzione, davvero una rivoluzione economico-politica del nostro paese, che cambi proprio il sistema. Cioè, si sta a discutere tra reddito di cittadinanza sì, reddito di cittadinanza no, si parla di bonus per quello, bonus per quell'altro. Noi abbiamo bisogno di fare una riforma forte e seria dal punto di vista del lavoro. Abbiamo i cosiddetti poveri dal lavoro oggi,
sì,
c'è gente che guadagna 1.000, 1.200, 1.300 euro al mese, non è più in grado di reggere il confronto con il caro vita e con le difficoltà oggettive e a forza di bonus non si accompagna un paese verso il futuro, lo si assiste. Noi siamo un paese eccessivamente assistenzialista, perché questo ha fatto sempre comodo a tutti per poter avere più consenso, diciamolo, sia di destra che di centro e di sinistra, e questo sarà un grande problema. Certo, la nostalgia di non avere Draghi al governo in questo momento è proprio legata a questo, cioè noi abbiamo tante difficoltà, ma ne avremmo avute molte, molte di più se non fossimo rientrati in quel circuito europeista in cui in certi periodi anche recenti siamo stati a questo punto anche leader, perché la Germania ha cambiato capo del governo, e la Francia sappiamo tutti essere un po' in difficoltà, l'Inghilterra se n'è andata, la Gran Bretagna se n'è andata, la Spagna sicuramente più indietro di noi, eravamo e siamo ancora forse un punto di riferimento per l'Europa tutta, e dobbiamo sfruttare questa occasione.
Allora,
certamente facendo delle riforme
ci ascoltiamo,
che ci stanno venendo dall'Europa.
Ci ascoltiamo adesso una canzone. Claudio però voleva aggiungere proprio...
No, sì, ma volevo rispondere al primo che ha scritto questa lettera al Corriere, ma non a mia dichiarata Draghi la guerra, dichiarata Putin.
Che sì, no, qui parla delle sanzioni che secondo questo lettore alla fine hanno fatto più male all'Italia che non alla Russia. Vabbè, questo è un... credo che sia legittimo, no? Porre questo dubbio.
Certo.
Allora, ci ascoltiamo la canzone di Tracy Chapman, Talking About Revolution, a proposito di rivoluzione. Uh-huh. Ascoltiamo Tracy Chapman su RWS e poi riprendiamo la nostra conversazione con Alessandro Martini. Don't you know, talking about a revolution sounds...
Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds where people gonna rise up and get their share? Where people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run? Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Era Tracy Chapman con Talking About Revolution su RWS. E torniamo a parlare con Alessandro Martini. Lo abbiamo accennato all'inizio. Alessandro Martini è stato per tanti anni responsabile della Caritas della Toscana e dunque, come dire, conosce il fenomeno della povertà di prima mano, ecco, mettiamola in questi termini.
Sì.
Sì, appunto. E l'Eurostar dà delle come dire, notizie sicuramente non positive per quel che riguarda l'Italia. Infatti leggiamo una notizia dell'ANSA. Eurostat, cresce rischio povertà in Italia 20,1% nel 2021, bimbi a rischio povertà al 26,7%, il tasso peggiore dal 1995. Insomma, oltre un quarto dei bambini, come abbiamo detto, con meno di 6 anni vive in famiglie a rischio di povertà, ovvero con redditi inferiori al 60% di quello medio disponibile. Poi ci sono tutta una serie di dettagli per quel che riguarda queste statistiche, dei confronti anche con il resto d'Europa. Però ecco, la buona notizia, visto che ci siamo, c'è sul Corriere della Sera. E allora, è un libro in realtà di Giuseppe Sabella, il curatore del libro Appunti per un nuovo inizio dell'economia e del lavoro, quale transizione dopo la crisi ucraina. È un libro pubblicato da Edizioni Lavoro e si dice che sono previsti 3 milioni di posti di lavoro legati alla transizione verde. Certo, occorrono le competenze, naturalmente, però è molto promettente quel tipo di futuro, ecco, anche per il mondo del lavoro. Alessandro Martini, un tuo commento.
Ma che ci possano essere, ora io non ho letto questo libro, non lo conosco, ma che ci possano essere delle possibili vie d'uscita anche proprio da questo mondo, da questa realtà sempre più chiaramente attenzionata per le esigenze che abbiamo anche per la sopravvivenza del pianeta stesso, non lo metto in dubbio, ci credo, ecco, questo sì. Però analizzando la situazione attuale, io condivido in pieno l'indagine che avete evidenziato, perché purtroppo, e si torna al ragionamento che facevamo prima in qualche modo, noi manchiamo di quel cambiamento strutturale che andava fatto in questo ultimo decennio e che non siamo stati in grado di fare rispetto al mondo del lavoro e al mondo anche della socialità e dell'attenzione alle persone. E la povertà, quella che brucia davvero, è proprio questa, cioè la povertà di chi più o meno improvvisamente si trova a fare conti con difficoltà economiche non banali, pur avendo un lavoro, pur avendo una situazione che fino a qualche tempo fa gli dava una certa tranquillità, perché sono mancate tutte quelle precondizioni per mettere al riparo, al sicuro, quel reddito che oggi non è più adeguato addirittura alla sopravvivenza. E in questo avete fatto bene a citare anche le nuove generazioni, i bambini, i ragazzi, perché quello che abbiamo ottenuto noi adulti nei decenni passati di benefit a livello proprio di vita quotidiana, molti di questi bambini e ragazzi di oggi non potranno averlo. Siamo in una situazione proprio di regressione rispetto alla qualità della vita, che questo già è un elemento di povertà. Mm. E ci sono vari fattori che ce lo fanno capire, insomma, no?
Ecco, però vorrei chiederti, Alessandro Martini, secondo te, ora purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, in questa campagna elettorale i nodi che ci stai descrivendo sono affrontati in maniera adeguata oppure, insomma, prevalgono gli slogan, ecco?
Ma a mio avviso prevalgono ancora gli slogan. Certamente sarà come una sorta di uragano, visto che oggi temiamo molto questi uragani, trombe d'aria, tsunami, eccetera. Sarà come un uragano che ci passerà addosso e improvviso, se non riusciamo a gestirlo e a governarlo da parte di chi ne avrà la possibilità. Questo devono capirlo tutti coloro che aspirano ad andare a governare questo paese da qui a 2 mesi, perché sarà irreversibile questo processo, dal momento che si troveranno a vivere un'esperienza drammatica di povertà fasce di popolazione che non sono abituate a viverla, questa povertà. E questo è ancora più drammatico, perché, come ho detto più volte anche in passato, cioè la povertà dell'estrema marginalità, che purtroppo colpisce una certa fascia di popolazione, è una povertà che si governa paradossalmente meglio, perché ci sono persone addirittura che hanno una vita trascorsa distenti e sanno bene cosa vuol dire. Noi avremo da affrontare una fascia di popolazione che si troverà sempre più in povertà, ma in maniera rapida, dopo aver avuto magari un passato, non dico di agio, ma comunque di vita più tranquilla. Mi ha colpito, e oggi è sul giornale, questa intervista a questo signore che ha una tenda in Piazza D'Azeglio a Firenze e dorme lì, ed è venuto fuori appunto che lui ha detto: dopo la separazione noi siamo trovato senza più niente e l'unica cosa che avevo, questa tenda, l'ho messa in Piazza D'Azeglio, evidentemente forse anche per farsi vedere meglio e per far notare a chi poteva notarlo tutta la sua drammaticità, tutta la sua difficoltà. Come lui probabilmente ce ne saranno sempre di più, perché abbiamo una società molto fragile, provata, che non possiamo risollevare soltanto con dei bonus di vario tipo, di aiuto per le bollette, di aiuto per i bambini, di aiuto. Dobbiamo risollevarla in modo strutturale, perché il lavoro, innanzitutto, come dice la Costituzione, è un diritto, e il lavoro però adeguato è un diritto vero, non un palliativo, perché purtroppo noi oggi abbiamo tanta precarietà del lavoro e senza un lavoro dignitoso la persona non è in qualche maniera tutelata. E quindi figuriamoci i bambini che vivono di riflesso la situazione dei loro adulti di riferimento.
Allora, su questi temi naturalmente ci ritorneremo anche con Alessandro Martini, che ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi. Quindi grazie
a voi.
A risentirci presto, grazie mille.
Grazie, buona giornata.